Cari amici, ben ritrovati. Questa è la 60ª ora di dottrina. Grazie a Dio siamo arrivati fin qui, anche grazie a voi, il vostro interesse, il vostro supporto e anche alle vostre domande, alle vostre provocazioni a volte. Proseguiamo il nostro percorso con il settimo comandamento che, come tutti sappiamo, ci dice che è vietato rubare. Abbiamo fatto un'introduzione doverosa la scorsa volta sul diritto di proprietà e la sua coordinazione con il principio della destinazione universale dei beni, il diritto al lavoro e alla famiglia. Oggi entriamo un pochino di più, diciamo, in quello che è l'oggetto proprio di questo comandamento che, come è noto, vieta appunto il furto. Il furto. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 2408, lo definisce in questo modo: una usurpazione del bene altrui contro la ragionevole volontà del proprietario. Cioè, io mi approprio di un bene che appartiene a un altro, sapendo che questa persona è contraria, presumendo che è contraria. È diverso il caso in cui appunto si presume che possa essere consenziente, ma quando invece questa volontà è ragionevole, vedremo cosa vuol dire questo ragionevole, del proprietario è contraria, ogni volta che io mi approprio di questo bene commetto appunto un furto. E lo commetto anche quando, per essere più completi, non solo quando compio l'atto di sottrarre qualche cosa di proprietà altrui, ma anche quando trattengo qualcosa che è di un altro. Per esempio, una persona mi ha prestato qualcosa, io non la restituisco. Anche questo rientra dentro la categoria del furto e dentro il divieto del settimo comandamento di non rubare. Insomma, questa è un po' la sintesi. Adesso svisceriamo un pochino più nel concreto, incominciando da un aspetto che vi ho appena fatto notare, cioè questo aggettivo che accompagna la volontà del proprietario al numero 2408, e cioè la ragionevole volontà. Perché? Perché quando diciamo una necessità che il catechismo definisce con due aggettivi importanti, cioè deve essere una necessità urgente ed evidente. Quando c'è questa necessità, può essere lecito anche appropriarsi di un bene che è materialmente altrui. Facciamo l'esempio chiaro, no? Se io sto morendo di fame, quindi è una necessità evidente, è una necessità chiaramente urgente, non differibile, posso appropriarmi di un bene che mi permette di soddisfare questo bisogno anche senza permesso di una persona, perché non è un'eccezione diciamo, alla regola, ma è proprio un'altra specie morale, cioè io non sto propriamente rubando, sto all'interno di quel principio della destinazione universale dei beni che mi viene sottratto. Va da sé che questa mia urgenza e necessità evidente, nell'esempio che abbiamo fatto, no? Di appropriarmi di qualcosa per sopravvivere, per mangiare, non deve nascere da, come dire, un mio rifiuto di procurarmi ciò che è indispensabile alla mia vita tramite il lavoro, tramite quelli che sono i mezzi normali dell'uomo. Non deve nascere chiaramente da qui, ma deve nascere appunto da una necessità urgente ed evidente. Bene, andiamo un pochino più nello specifico. C'è il Catechismo Tridentino al numero 2000, scusate, 338, 338, il 2000 fa parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, elenca alcune specie o sottospecie di quello che abbiamo chiamato furto più in generale. E il furto di per sé, in modo specifico, è definito come quel privare di un bene a un privato. Quindi io sottraggo un bene a un altro privato come me. Questo è propriamente quello che si chiama furto. Ma poi c'è altro. C'è il peculato, cioè peculato è un tipo di furto che però avviene quando sto danneggiando, sto sottraendo un bene al bene pubblico, quindi non ad un privato. Poi abbiamo il sacrilegio. Sacrilegio è un furto particolare, cioè il furto di un oggetto sacro o qualche cosa che comunque appartiene alla sfera del sacro o è destinato tramite le offerte raccolte dai fedeli a una beneficenza. Ecco che in questo caso il furto ha un'aggravante, acquisisce una specie particolare che lo aggrava ulteriormente. Anzi, il Catechismo Tridentino ci dice che questa è la forma più grave di questo delitto. Poi abbiamo ancora la rapina. La rapina è un furto che aggiunge alla sottrazione la violenza, appunto il fatto di strappare qualcosa dalle mani di qualcuno, e può avere la minaccia o addirittura la presenza di armi o la volontà di percuotere, eccetera. Ancora abbiamo un'altra specie di furto che è l'usura. L'usura, questo è un capitolo molto complicato, ma come noterete anche nei prossimi incontri, non voglio entrare in modo specifico in quello che è un pochino più l'ambito della dottrina sociale della Chiesa, che sapete già tramite la bussola si offrono dei corsi di formazione in questo ambito, quindi io qualche volta chiaramente dovrò accennare come ho fatto l'altra volta, ma non entro in specifico sui temi della dottrina sociale. Ma che cos'è sostanzialmente l'usura? L'usura è un ricevere un di più, un oltre, rispetto al capitale concesso. Ora, capitale concesso in prestito, chiaramente. In un tempo in cui, diciamo, il denaro era stabile, cioè non era soggetto a variazioni, ad inflazione, eccetera, chiaramente la condanna dell'usura era rigorosa, cioè non si poteva chiedere, diciamo, un centesimo più di quanto non si fosse concesso. Ma chiaramente, con invece la fluttuazione del valore del denaro e una ragionevole richiesta di interesse è stata riconosciuta come lecita dalla stessa Chiesa Cattolica, dal Magistero. Abbiamo diciamo, il primo intervento di un pontefice fu quello di Benedetto XIV, siamo nella metà del 1700, ad aggiustare il tiro, ma con questa ragione che vi ho detto, cioè il denaro di oggi non è lo stesso del denaro dell'anno 1000, per esempio. E quindi in questo caso la liceità dell'interesse è evidente, ma anche qui attenzione, questo non ci dice ancora che l'usura sia svanita, anzi, deve essere considerata usura una richiesta di interesse sproporzionato e ingiusto. Chiaramente questo poi deve essere valutato di volta in volta, ma non entro adesso appunto specificamente. Ancora abbiamo un'aggravante ulteriore, è quella del sequestro di persona con l'intento di ottenere dei beni e del denaro. Vedete, quindi abbiamo un ampio raggio che in realtà che è presente, come vi ho accennato, nel Catechismo Tridentino, ma che conosce in realtà una ulteriore articolazione, chiamiamola così. Andiamo un pochino più nello specifico e prendiamo il Catechismo della Chiesa Cattolica, il numero 2409, e che aggiunge appunto all'elenco che abbiamo fatto altri atti moralmente illeciti che appartengono a questo comandamento, ossia la speculazione con la quale si agisce per far artificiosamente variare la stima dei beni in vista di trarne un vantaggio a danno di altri. Oggi lo chiamiamo è il mercato e la Chiesa continua a dire è il peccato. La speculazione, quindi questo far variare costo dei beni per trarne un vantaggio e per danneggiare stati, imprese, privati, famiglie, è un peccato grave, molto grave. Non è una legge di mercato, se poi anche una legge di mercato interessa poco da un punto di vista morale. La corruzione con la quale si svia il giudizio di coloro che devono prendere decisioni in base al diritto, qualsiasi specie di corruzione, che sia una promessa di denaro, una promessa di beni, una promessa di carriera o tutto quello che volete, la corruzione è un peccato ed è tanto più grave quanto maggiore sono chiaramente i danni provocati dal tipo di corruzione. Ancora, l'appropriazione e l'uso privato dei beni sociali di un'impresa, chiaramente, e poi avanti, i lavori eseguiti male, non è stato pagato per una cosa e questo lavoro lo svolge male, chiaramente volontariamente. La frode fiscale, la contraffazione di assegni di fatture, le spese eccessive, lo sperpero. E ancora, arrecare volontariamente un danno alle proprietà private o pubbliche è contrario alla legge morale ed esige il risarcimento. Dunque, non solo l'appropriarsi di qualcosa, ma anche il danneggiare volontariamente un bene altrui è immorale, non può essere ammesso. Questo, dunque, vedete, è un quadro importante, molto variegato, che se vogliamo include veramente tante, tantissime manifestazioni che oggi sono ritenute come normali o come vengono etichettate come un stare al mondo, imparare a stare al mondo, ma che invece continuano ad essere peccati contro il settimo comandamento. All'interno di questo comandamento ricadono altri fatti abbastanza diffusi purtroppo e di fronte ai quali magari tante volte uno nemmeno pensa che stia commettendo un peccato, una ingiustizia, perché il punto fondamentale di questo comandamento è qui, cioè l'appropriarsi di un bene altrui contro la volontà del proprietario è sostanzialmente un peccato contro la virtù della giustizia, quindi è un'ingiustizia. Allora, per esempio, ricade sotto questa quella specie morale di questo comandamento del furto, per esempio, chi compra oggetti rubati, cioè sapendo che sono oggetti rubati o avendo, come dire, una sostanziale probabilità che siano, insomma, una certa evidenza che possano essere stati rubati, e quindi bisogna accertarsi che non lo siano. Ancora, chi non restituisce quello che trova. Trovare in giro qualche cosa, non è che dice, vabbè, mi va qui, lo prendo, non è di nessuno. Era di qualcuno che l'ha smarrito e quindi bisogna cercare di restituirlo. Ovviamente, se questo invece diventa impossibile, perché è impossibile rintracciare la persona neanche andando dalle, come dire, dalle rispettive autorità che potrebbero magari fare delle ricerche, quando questo è impossibile, è bene darlo in beneficenza o devolvere una cifra congrua in beneficenza, proprio perché non è che se lo trovo è mio, si tratta di un oggetto di un'altra persona che quella persona ha smarrito. Ogni genere di frode nel vendere. Allora, qui abbiamo un ventaglio incredibile, pensate, a oggetti che vengono venduti come integri e non lo sono, quindi sono oggetti adulterati, non corrispondenti a come vengono descritti o vengono presentati, all'alterazione, questo è qualcosa che nei profeti troviamo, Dio attraverso i profeti condanna, cioè l'alterazione delle misure, no? Cioè, anziché dare un chilo, io la misura, dico un chilo, ma sono 800 grammi, e questo può essere fatto in mille modi e in mille ambiti. Ancora, l'eccesso nei prezzi, cioè approfittare dei bisogni altrui o dell'ignoranza altrui per dare un prezzo eccessivo a qualche cosa di cui poi magari le persone hanno estremo bisogno. Tutto questo rientra nel divieto di questo comandamento. Ancora, non pagare adeguatamente i propri dipendenti, frodarli, e non svolgere, dall'altra parte, il proprio lavoro per cui si viene pagati, svolgerlo male e non svolgerlo affatto. Vedete che è un grande, abbiamo veramente tanti aspetti. Che cosa decide della gravità in questo ambito? Capite che non è tutto grave, pur essendo sempre moralmente illecito. Ci sono due fattori che devono essere presi in considerazione per comprendere la gravità, e cioè il valore della cosa e il danno provocato. Perché? Perché io posso avere qualche cosa che magari in sé non è eccessivo. Supponiamo, è evidente che frodare una persona o un ente pubblico di 100.000 euro non è la stessa cosa che frodarlo di 10 euro. Chiaramente 10 euro sono, costituiscono una materia lieve, sebbene non sia legittimo. Ma dall'altra parte, attenzione, c'è un altro parametro importante. È vero che è evidente, per esempio, la differenza tra 100 euro e 100.000 euro. Ma io potrei frodare 100 euro a una persona che di quelle 100 euro ha seriamente bisogno per vivere lei e la sua famiglia, perché quelle 100 euro costituiscono una parte consistente della, non so, del loro stipendio mensile, di quello che comunque gli serve per vivere. Dunque sono due parametri da tenere sempre in considerazione: uno, il valore oggettivo della cosa; l'altro, quale danno effettivamente io sto infliggendo con l'essermi appropriato di quella cosa o con tutta quell'altra serie di atti peccaminosi che abbiamo elencato quest'oggi. Il settimo comandamento prevede che si debba restituire, si debba riparare all'ingiustizia commessa, ridonando, ridando indietro, restituendo ciò che si è trattenuto, ciò che di cui ci si è appropriati. O se non è possibile, perché la cosa è stata consumata, non è più appartenente a noi, restituendo l'equivalente. Guardate, questo è fondamentale ed è necessario per anche la remissione della colpa, riparare il male commesso. Allora, ci sono alcune eccezioni in questa riparazione. Il primo sono i cosiddetti casi de minimis, cioè piccole cose che richiederebbero, non piccole cose basta, anche le piccole cose vanno restituite, ma piccole cose che richiederebbero uno sforzo eccessivo. Facciamo un esempio pratico. Vado a fare la spesa e mi accorgo che la commessa mi ha dato un euro in più. Allora, se io mi sono accorta appena fuori dal negozio, rientro e glielo restituisco. Ma ipotesi, io ero di passaggio e nel frattempo mi sono accorta a casa, ho fatto 400 km, devo prendere la macchina, tornare indietro e restituire 1 euro, d'accordo? Perché sarebbe chiaramente sproporzionato, essendo una piccola cosa di per sé rispetto a quello che io dovrei fare. Questo è un esempio per capire. Però ripeto, se io me ne accorgo e ho la possibilità di farlo, di restituire anche una cosa minima senza un aggravio eccessivo, sono tenuto a farlo. Altra eccezione, o meglio, una sospensione dell'obbligo di restituzione, si ha quando la restituzione, nel caso in cui la restituzione dovesse provocare delle gravi difficoltà a sé e alla propria famiglia. Supponiamo che mi sono appropriato di ingiustamente 10.000 euro. All'epoca quei soldi, diciamo, erano magari un sovrappiù, poi per una serie di problematiche, cose eccetera, quei 10.000 euro non li posso restituire se non mettendo in grave difficoltà la sopravvivenza della mia famiglia. Allora, in questo caso, evidentemente si sospende l'obbligo di restituzione e lo si rinvia a un tempo in cui, risanata la mia difficoltà economica, posso restituire il mal tolto o posso intanto restituirlo in parte. Ancora, sempre riprendendo dal Catechismo Tridentino, il numero 342, vengono riportate tutta una categoria di persone che, anche se non sono quelle che materialmente commettono il furto, tuttavia, come dire, appartengono, commettono essi stessi questo, furto, collaborando a diversi livelli. Allora, il Catechismo Tridentino dice che appunto la prima categoria che, pur non compiendo l'atto materiale, di fatto commette un furto, è quella di chi comanda di rubare. Non sono gli autori materiali del furto, ma sono i mandanti, e chiaramente hanno tutta la responsabilità del furto. Ancora, dice, quelli che non potendo comandare sono consiglieri o suggeritori di furti, attraverso un consiglio personale che si fa una persona, ma sì, no, ma non c'è nessun problema, fallo pure, no? O magari che pianificano il furto, che aiutano, che collaborano in qualche modo. Terzo, quelli che vanno d'accordo con i ladri, questa è una categoria un po' generica, ma cioè si esprime sostanzialmente un accordo con chi commette materialmente il furto. Quarto, dice coloro che partecipano al furto donde essi traggono lucro. Quindi possiamo chiamarli i collaboratori, che vengono espressi dal salmo che viene citato nel Catechismo, il salmo 99: se vedevi un ladro, correvi con lui, anziché trattenersi o rimproverare, ci si accoda. Quinto, coloro che potendo impedire il furto sono tanto lontani dall'impedirlo e dall'opporsi, che anzi lasciano e permettono che esso avvenga. Quindi, potendo impedirlo e poter impedire un furto e non farlo, implica una caduta di responsabilità di quel furto. Sesto, coloro che, sapendo con certezza che è stato fatto un furto e dove, non svelano la cosa ma fingono di non saperla. Perché chiaramente, perché anche costoro partecipano della malizia del furto? Perché con la loro testimonianza, la loro denuncia potrebbero ricomporre l'ingiustizia commessa e quindi in questo caso il proprietario di quel bene che è stato sottratto dal ladro potrebbe essere risarcito. a lui potrebbe essere fatta giustizia, e così invece non viene compiuta. L'ultima categoria comprende tutti i complici, i custodi, i patrocinatori, quanti offrono loro un ripostiglio, un rifugio, cioè tutti quelli che in qualche modo collaborano con il furto. Bene, vedete che c'è tanta carne al fuoco, è un comandamento importante su cui oggi si è diventati molto, anche molto insensibili, proprio perché si tende a rifugiarsi dietro alle dinamiche del mercato, del commercio, del tutti fanno così, del bisogna imparare a stare al mondo e quant'altro. Il comandamento di Dio è chiaro: non è lecito rubare, e quando questo avviene bisogna restituire quanto è stato sottratto, con quello che, diciamo, quelle eccezioni che vi ho detto prima. Bene, la prossima volta continuiamo ancora sul settimo comandamento, vedremo altre implicazioni importanti.